7 marzo 2024, siamo in diretta su Zaytime dagli studi di Via Nazionale 5. Siete all'ascolto della voce di Francesca Barbato e a fianco a me oggi, quindi non in cabina di regia ma proprio alla mia sinistra, per chi ci sta seguendo su Twitch può vederlo, c'è il nostro Emanuele Floris, regista detto anche Flo.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Francesca. Oggi a sinistra, ultimamente sono stato con Riccardo, ci siamo divertiti, però mi mancava anche smezzarmi questa voce con te, Francesca. Devo dire che poi tra te e Chiara è difficile intercettarvi tra progetti, scuole.
Hai avuto questo onore di avermi di nuovo oggi in redazione.
Questo onore, assolutamente.
Presenti. Ebbene sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché noi lo raccontiamo sempre ogni giorno nel corso anche delle nostre trasmissioni radiofoniche, i progetti nei quali siamo immersi, progetti di laboratori di giornalismo scritto e radiofonico che coinvolgono ovviamente le scuole superiori italiane di primo e secondo grado, tanti progetti in corso, tanti laboratori di radiofonia. Nelle scorse settimane avete avuto modo di ascoltare alcuni podcast anche legati per esempio alla Giusta Frequenza, questo progetto che ha coinvolto ben 30 scuole di 6 regioni italiane, ma non solo, anche il libro Si Racconta in Radio, alcune scuole hanno già completato il percorso di lezioni in frequenze. Anzi, poi ne parleremo magari più avanti anche della tua esperienza a Poggio Mirteto.
Assolutamente, a Poggio Mirteto vengo da due incontri, anzi da tre incontri se calcoliamo anche l'evento con poi uno degli autori dei libri che sono stati presi in considerazione per il progetto. Devo dire è andato benissimo, ma non vi spoilerò nulla, dopo ne parliamo molto molto volentieri.
Assolutamente. E intanto ovviamente per chi ci sta ascoltando ricordiamo anche che noi siamo in diretta su Radio Jeans, Hot Block Radio, Radio Zainet, dalle 15 alle 16 il programma Zaytime, un programma pensato per il mondo della scuola, per le studentesse e gli studenti, e ci collegheremo infatti nel prossimo blocco, altro piccolo spoiler, con proprio una scuola, una delle tante scuole che sta partecipando a un nostro progetto. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.
I become so tired, so much more away. I become
come sempre partiamo dal tema del giorno, apriamo sempre Zeitheim dando uno sguardo a quello che troviamo ovviamente sui principali quotidiani nazionali ed esteri. In particolare questa mattina, arrivando in redazione, mi hanno colpito le immagini di questo incontro fra Putin e lo street artist italiano Jorit, che appunto Jorit è andato in Russia, ha incontrato Putin, e queste immagini le troviamo ovviamente su molti quotidiani. Andiamo a leggere nel dettaglio la notizia presa dal sito dell'ANSA. È Ciro Cirullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché ha detto: in Italia si dicono tante cose strane su di lei. Al che il presidente ha risposto: certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale. Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane artista africano. La Russia e l'Italia sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza e il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore. Stavolta il calcio al presidente russo lo dà lo street artist napoletano Jorit, che elogia Putin parlando al Festival della Gioventù tenutosi in Russia e finisce sul palco accanto a lui per la foto di rito. È la seconda volta in due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due paesi, come ha fatto il 20 febbraio scorso in una conversazione durante un forum a Mosca, questa volta però con la studentessa Irene Cecchini. Ancora un messaggio diretto di Putin all'Italia, dunque una lode al paese e ai forti legami tra le due nazioni. Intanto andiamo a vedere un po' di più di notizie legate a Jorit. Jorit, intanto ricordiamo che è uno street artist originario di Napoli, italiano, ed è noto per aver realizzato un grande graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe nella città di Mariupol, città ucraina sul Mar Nero, conquistata, ricordiamo, dalle truppe russe nel 2022. L'idea, ha spiegato l'artista, era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà, per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino. Non è quindi la prima volta che le dichiarazioni di Jorit fanno discutere. Jorit è stato poi anche invitato nel corso di molti programmi televisivi, dove ha in un certo senso espresso anche delle teorie o delle tesi filo putiniani. Tornando però alla sua vita d'artista, un grande murale di Ornella Muti, realizzato proprio da lui, Ciro Cirullo, è stato inaugurato nella città russa alla presenza dell'attrice e dell'artista, e rimarrà a ricordo del Forum Mondiale della Gioventù a cui ieri sera è intervenuto appunto sia Jorit che il presidente russo Vladimir Putin, che ha dialogato con lo stesso artista. L'artista ha commentato così la decisione di realizzare questo murale in onore di Ornella Muti: quando ho pensato a un modo per far avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti, ha detto Jorit, citato dai media russi. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia e nei giorni scorsi era a Mosca per assistere alla settimana della moda, dove la figlia Nike Rivelli ha sfilato come modella. Jorit in passato era stato protagonista di dichiarazioni controverse come: in Russia non c'è libertà di pensiero, questo lo sta dicendo lei, aveva detto a un giornalista di Repubblica in occasione degli episodi controversi che lo hanno visto protagonista. Jorit aveva poi dichiarato: sono per la pace, questa guerra mi preoccupa per i svolti più ampi che può avere, la mia opinione sul popolo russo non è cambiata. A Mosca avverto una certa normalità, si parla di guerra, ma dalla prospettiva dei russi, un punto di vista che confligge con quello dell'Occidente. Che avete appena ascoltato era il tema del giorno selezionato dalla redazione di Zainet per voi. Ovviamente nel corso della trasmissione andremo a dare un'occhiata all'attualità e nell'ultimo blocco del programma le tendenze X, quindi andremo a vedere quelle che sono le tendenze presenti sui social, in particolare su Twitter, andremo a dare uno sguardo all'attualità. Faccio anche già un'altra anticipazione, perché nelle ultime ore, anzi anche negli ultimi minuti, sta spopolando sui social, non so se Flo tu hai avuto modo di vederlo, l'hashtag di nuovo Chiara Ferragni Ferragni, ma per la copertina che l'Espresso le ha dedicato, nella quale è ritratta come un pagliaccio, come un clown.
No, non ho avuto occasione di vederla, adesso nella nostra pausa musicale mi vado a dare un'occhiata a questa copertina e poi ne parleremo.
Assolutamente, ne parleremo nell'ultimo blocco. Invece, a rientro dalla pausa musicale che lanciamo adesso, ci colleghiamo con la nostra Chiara Di Paola, che in questa settimana si trova da Cireale, nella splendida Sicilia, sempre per il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sta una posta, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene la noia. Più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare. Come iniziano a parlare e vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu,
ancora più blu.
siamo in diretta su Zai Time dagli studi di Via Nazionale 5. Adesso Flo ti trasporto, anzi ci trasportiamo in Sicilia, perché ci colleghiamo con la nostra Chiara Di Paola, che si trova da Cireale, in particolare al liceo Archimede in provincia di Catania. Ciao Chiara.
Ciao Francesca, buon pomeriggio anche a Flo, a tutti gli ascoltatori. Chiara.
Allora, abbiamo un po' spoilerato, devi sapere, in apertura di programma, dicendo che appunto tu ti trovi ad Acireale, questa settimana sei lì nella splendida Sicilia per il progetto La Giusta Frequenza. Ricordiamo 30 scuole in rete, 6 regioni italiane, laboratori di radiofonia dedicati al contrasto della mafia. Come sta procedendo?
Benissimo, siamo già arrivati alla fase finale, è stato velocissimo, veramente è finito in un battibaleno. E oggi registriamo, i nostri ragazzi si sono divisi in gruppi, hanno scritto le proprie scalette, i testi dei loro podcast, e oggi con l'attrezzatura radiofonica che mi sono portata da Roma, l'abbiamo smontata, messa in valigia, arriviamo veramente ovunque, oggi finalmente registreremo. I ragazzi si sono divisi in 3 gruppi, 3 tematiche. Un gruppo percorrerà le strade, le vie, le piazze, ma anche le statue, i parchi che portano i nomi di vittime della mafia della propria città di Acireale, ma anche della propria provincia di Catania. Un altro gruppo parlerà delle donne all'interno della mafia, sia come vittime sia come carnefici, non vengono mai ricordate, no? Né in positivo né in negativo, paradossalmente, e quindi un gruppo ha scelto di parlarne e di raccontare alcune di queste storie. Infine un gruppo ha deciso di parlare di Piersanti Mattarella, era un podcast che in effetti mancava all'interno della nostra Giusta Frequenza, è un personaggio particolarmente simbolico per la regione siciliana in cui mi trovo, e quindi i ragazzi ci aiuteranno a ripercorrere la sua storia, la sua vita, ma anche la sua memoria.
Beh, io intanto mi sento di fare i complimenti ai ragazzi, perché come anche tu hai anticipato, ci sono delle tematiche che ancora non erano mai state affrontate. Ho sottolineatolo ancora perché siamo arrivati ad oltre 120 podcast che già potrò ascoltare.
Posso confermare, 120 podcast.
Quindi la carica dei 120 invece dei 101.
E continueranno.
E continueranno ad aumentare, dedicati a tantissime tematiche legate al contrasto della mafia. Quindi abbiamo ricordato magistrati, abbiamo ricordato poliziotti, agenti di scorta, giornalisti, vittime di mafia, vittime innocenti, quindi ovviamente anche i bambini, le donne uccise, ma effettivamente ci mancavano alcuni elementi, come per esempio anche il podcast dedicato alle strade, scusate il gioco di parola, dedicate ovviamente alle vittime di mafia. Sono tantissime, Chiara, immagino.
Eh sì, e questo è particolarmente interessante come podcast, perché è un po' uno spunto anche per raccontare il proprio territorio, ma farlo con la via della legalità, no? Quindi ci raccontano Acireale e la provincia, ma attraverso questa chiave un po' diversa, quella di raccontare i luoghi simbolo, i luoghi dedicati alle vittime della mafia. Ma la cosa interessante è che ci raccontano anche cosa sono quei luoghi oggi, come vengono vissuti dai ragazzi. Ci sono piazze che in realtà sono il centro della movida e che sono appunto dedicate a vittime della mafia, e quindi è tanto più importante parlarne, conoscerli, conoscere dove, no? si va, si esce banalmente il sabato sera, e quindi ha un interesse e una valenza ancora più approfondita.
Assolutamente, lo sai che ho fatto una riflessione simile qualche settimana fa, perché mi trovavo per le strade di Roma e ho trovato in un quartiere residenziale, tra l'altro nuovo, via Emanuela Loi, che era una delle donne agenti di scorta di Borsellino, appunto morta anche lei nel triste attentato. Ed effettivamente mi sono chiesta, ma quante persone passando per questa via si ricordano o associano subito, ovviamente, no, il sacrificio della giovane donna e la sua storia e la sua biografia. Quindi bene accendere la luce, ricordare anche che alcune vie, piazze che magari frequentiamo a volte in maniera inconsapevole portano invece dei nomi importanti.
Ma proprio questo forse è il ruolo dei nomi delle vie, proprio ricordare, tenere la luce accesa e far chiedere, ma chi è questa persona, cosa ha fatto?
Esattamente. Senti Chiara, una curiosità da giornalista, quanti sono i ragazzi in classe? C'è qualcuno più emozionato, qualcuno più timido? Insomma, facciamo un po' una statistica alla Riccardo Codumaccio. Non chiedo il lavoro dei genitori, però chiedo più o meno, ecco, l'età e quanti sono.
Allora, abbiamo un gruppo di una ventina di ragazzi tra terze, quarte e quinte liceo, un mix tra liceo scientifico tradizionale e non, ma anche liceo linguistico, e sono capitate in un gruppo veramente straordinario. Va bene, adesso ce li ho davanti, quindi non potrei dire diversamente, ma è la realtà, veramente un'energia incredibile, sono tutti ragazzi positivi, intelligenti, dolci, interessanti e soprattutto che sanno lavorare bene. Sì, sto parlando di voi, ebbene sì. E poi devo dire che sono stata particolarmente coccolata non solo dai ragazzi, ragazzi, ma anche dalla professoressa Felicia, che ringrazio, e da un personaggio che non posso non nominarlo, perché Alfio mi ha appena messo 2 pacchetti di olive in borsa che ha raccolto lui, preparato lui, e ieri invece sono tornata alla scuola con un pacco di arance e limone. Quindi veramente più coccolata di così non si potrebbe.
Ah, hai capito, Chiara Di Paola?
È lui quindi l'uomo vitamina C, come l'ho ribattezzato
io. È lui l'uomo vitamina C in persona.
Bene, allora dalla redazione di Roma noi intanto ringraziamo, non so se i ragazzi hanno la possibilità di ascoltarci, ringraziamo le studentesse e gli studenti che appunto stanno partecipando al progetto, la professoressa Felicia che ovviamente ha dato tutta la sua piena disponibilità, e ovviamente noi lo diciamo a tutte le scuole, diciamo, che sono in altre regioni italiane, ma noi vi aspettiamo a Via Nazionale, prima o poi le porte della redazione si apriranno anche per voi.
Assolutamente,
sono
già aperte, vi aspettiamo.
E comunque i loro podcast li ascolterete a breve, li manderemo anche naturalmente sulle nostre frequenze radiofoniche, faranno parte della maratona del 21 marzo che stiamo preparando, piccolo spoiler, e comunque sul sito www.lagiustafrequenza.it.
Benissimo, grazie a Chiara Di Paola, grazie Chiara dal liceo Archimede 10 Reale in provincia di Catania, e ti aspettiamo presto anche a te in redazione.
Ciao ragazzi, a presto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Chiara, ciao studenti.
Che avete appena ascoltato la nostra collega Chiara Di Paola, che appunto si trova
olive,
in trasferta, arance, limoni,
che va a Palermo. Chiara Di Paola,
regione che vai, ho scoperto prodotti tipici ovviamente che trovi e che i professori ti regalano, perché anche in Calabria ovviamente era un continuo, ma vuoi assaggiare questo, vuoi assaggiare quest'altro,
che spettacolo.
Sì, assolutamente.
Palermo si avvicina anche nelle mie mete, attenzione.
Sì, perché
attenzione,
fra le scuole c'è anche Palermo, è vero, oggi abbiamo scoperto Acireale in provincia di Catania, c'è anche Palermo, ci sono le olie, cioè abbiamo fatto veramente un bel tour, non solo
gastronomico,
per l'Italia, che ovviamente continueremo a raccontare ai microfoni di Zaytime, perché è l'occasione anche per conoscere veramente le voci di tantissime studentesse e studenti di tutte le regioni italiane. E la cosa che mi ha colpito, che effettivamente, a parte il riferimento al cibo, regione che vai, città che vai, e sensibilità ovviamente che c'è anche ad alcuni casi di cronaca legati alla mafia o all'andrangheta o alla camorra.
Assolutamente, per città come Palermo sono città comunque protagoniste nel bene e nel male di queste storie, così come Roma, così come Napoli, quindi sicuramente una sensibilità che varia sugli argomenti. E poi è bellissimo vedere una sensibilità su persone così piccole, così giovani, di cui ti stupisci della consapevolezza di queste storie.
Sì, esatto, perché ricordiamo che nelle 30 scuole ci sono anche istituti di superiori di primo grado, che per i non addetti ai lavori fino a qualche tempo fa venivano chiamate le scuole medie, quindi parliamo di ragazzi che hanno anche una fascia di età,
cioè tra i 10 e i 13,
sì,
giusto?
Esatto, fino ai 13 anni. Vedere già una certa sensibilità ad alcune materie, ad alcune storie e biografie, ovviamente fa da una parte onore, fa piacere, perché vuol dire che il faro sulla legalità rimane acceso. Anche per esempio in Campania a me ha colpito che i ragazzi mi hanno raccontato dei casi di cronaca legati ovviamente, no, al territorio, che magari a livello nazionale non hanno avuto quella cassa di risonanza che loro hanno,
cioè, quella prima pagina, ma
esatto,
è nel loro DNA, insomma, nelle storie che loro hanno vissuto e che già raccontano.
Esatto, ovviamente poi ci sono altre storie invece tematiche che sono anche di interesse nazionale, come per esempio la Terra dei Fuochi, c'è un podcast che trovate ovviamente sul sito della Giusta Frequenza, proprio dedicato anche a quello, che è stato realizzato dai ragazzi di Napoli, che ovviamente, data anche la vicinanza territoriale, hanno anche espresso una loro opinione, un'idea, anche un po' un invito a quello che vorrebbero far diventare la Campania del futuro.
Assolutamente, sacrosanto, perché poi ecco, secondo me la cosa bella proprio di spostarsi nelle diverse città è proprio sentire come gli abitanti, grandi o piccoli che siano, percepiscano la propria storia, la propria città, e quindi sentire anche come la proiettano in un futuro prossimo.
Assolutamente, ne continueremo a parlare nelle prossime settimane su Zaytime. Ora ci prendiamo una piccola pausa musicale, rientro la rubrica Indie Break a cura del nostro Luca Lovisetto.
Questa è Zaytime.
Head and spread the blanket, she's 2 feet and I'm the patient.
E dà il sound dei Red Hot, che tra l'altro so che piacciono molto al nostro Flop, ne parleremo nel fuori onda.
Certo, certo, la mia prima cover band è stata dei Red Hot, ma ne parliamo dopo, ti racconto.
Bene, partiamo da loro a Bologna, a Luca Luvisetto e alla sua Indie Break del giovedì.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Rovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dall'Italia. Ritornano in Perturbazione a distanza di 4 anni dal loro ultimo album di inediti. In occasione dei 25 anni della scomparsa di De André, il 22 marzo pubblicheranno La Buona Novella, una rilettura integrale live del leggendario album di Falguer uscito nel 70 assieme a Nada e Alessandro Raina dal vivo, una registrazione di un evento live commissionato alla band in occasione dell'anniversario della Buona Novella, dove i Perturbazione assieme a Nada, Alessandro Raina, armonicista Dario Mimmo, l'attrice Paola Roman e Don Carlo Maria Scaciga si sono esibiti dal vivo. In Perturbazione hanno deciso di omaggiare De André come una sorta di pietra miliare della discografia italiana in uno dei concept album più riusciti non solo della carriera del cantautore ma in generale della canzone italiana, soprattutto negli anni 70 questo genere musicale aveva tanti estimatori e tanti interpreti. Qui De André decide di dare una lettura laica e anarchica alla vita di Gesù insieme a Giampiero Reverberi, che cura le leggendarie orchestrazioni con un taglio decisamente folk, e i primi contatti con tanti membri della PFM che lo accompagneranno a lungo, soprattutto dal vivo, presenti nella registrazione di questo disco. Una serie di incontri sono stati programmati per la presentazione della Buona Novella dai Perturbazione. I primi saranno il 22 marzo a Torino alle 21 presso Edit e il 26 marzo alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano alle 18.30. Proprio in omaggio al disco che viene reinterpretato dai Perturbazione, La Buona Novella, andiamo ad ascoltarci uno dei brani più riusciti con cui si apre il lato B del disco, Fabrizio De André, Maria nella bottega d'un falegname.
Falegname col martello perché fai dan dan, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare.
Alle tempie addormentate di questa città pulsa il cuore di un martello quando smetterà. Falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo assottiglierai.
Alle pieghe, alle ferite che sul legno fai, falegname su quei tagli manca il sangue ormai, perché spieghino da soli con le loro voci quali volti sbiancheranno sopra le tue croci. questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi nell'immagine di tre dolori. Vedran lacrime di Dimaco e di Tito al ciglio, il più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio.
Dalla strada alla montagna sale il tuo dende, nelle valle di Giordania impara il tuo fren fren, qualche gruppo di dolore muove il passo inquieto, altri aspettano di far bere a quelle sedie d'argento.
Nel passato, nella leggenda, con il capolavoro del 70 Maria nella bottega d'un falegname di Fabrizio De André, dal suo disco del 70 La buona novella, che viene reinterpretato integralmente dai Perturbazione assieme a Nada e Alessandro Raina del gruppo Amor Fu, per un disco in uscita nelle prossime due settimane, così come è in uscita il prossimo 12 aprile il nuovo album dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che festeggiano 30 anni di carriera, si intitola Garage Pordenone, esce ovviamente per la loro etichetta La Tempesta Dischi. Illustrazione di copertina ovviamente del frontman Davide Toffolo, con una grafica di Alessandro Baronciani, altro fumettista e altro musicista che in passato ha collaborato molto con La Tempesta e con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Ad accompagnare l'annuncio, la pubblicazione di un singolo dal nome piuttosto bizzarro, Ho'oponopono, così lo presentano la band, un brano rock veloce che apparentemente rimette le lancette dell'orologio indietro rispetto alla storia del gruppo, leggiamo nel comunicato stampa, ma è solo una sensazione, questo brano non è il passato ma è il futuro, il sound accende un motivo stratificato e potente, il testo è ironico e scopre un mondo occidentale suggestionato dai desideri mistici ma incapace di superare la visione consumistica, un mantra facile da recitare ed un brano ballabile durante il quale Davide Toffolo suggerisce la postura, i tempi di movimento con un semplice più giù. Andiamo quindi ad ascoltare il primo singolo dal nuovo album Garage Pordenone dei Tre Allegri Ragazzi Morti, questa è Ho'oponopono.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore, appartengo ad una razza, la razza dell'umanità, c'è soltanto una ragione, la ragione del cuore, riconosco un certo Dio. Perché quel cretino è più ricco di me.
sarà Ho'oponopono, il primo singolo estratto da Garage Pordenone, in uscita il prossimo 12 aprile, disco che i tre allegri ragazzi morti celebreranno con un lungo tour in partenza il 12 aprile da Cattolica e poi le date già sold out di Torino il 24 aprile e il 26 aprile a Modena e poi si proseguirà fino al triplete del Miami dove reinterpreteranno vari album della loro carriera nella Tre Giorni al Magnolia di Milano. Con questo singolo dei tre allegri ragazzi morti concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Loisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zytime.
State ascoltando Zytime.
Penso da solo di più che tutta la tua tribù, lo sai quando ero laggiù e invece sopra una gru. Penso non ti bilancia, ma di quanto ti rimango in pancia. Come mi dici, mi hai visto in Francia? Ah, era un bel déjà vu. Penso molto di più di quando ero bambino, meno di quanto mi rappresenti nell'onirico. Mediamente nella forma animale, niente di più di un altro mammifero. Siamo più della somma del tutto, comunichiamo anche dopo il lutto. Il primo assioma della scuola palo alto, l'ultimo lancio dal palo alto. Effetto fisco un paio, tutto ritorna a Zion. Una folle di te che si separa dal gambo, la perfezione del volo di un albatro. Ma ci chiediamo perché raccogliere le briciole fa male alle schiene. Perché di notte si chiudono le chiese, quante frustate ci sono in un mese. Era solo un bambino, ma ho spaccato un casino. La pace dove tutto cade. Natura la profondità, la vecchiaia non è maturità. Aspettare l'indomani per mangiarne la metà è come se l'altra metà è già mangiata. In prospettiva siamo passaporti, carte d'identità lasciate nei boschi. Eliminali come favole, mostri sul palco perché non c'erano più posti. Posto che rimarremo quel posto, me che se ci andrà penseremo ai posteri. Alle pallottole esposti sugli avamposti. Porto via. Tutto cambia e cambierà. 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 Cambierà.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Diretta su Zytime, pronti come sempre per dare un'occhiata a quelle che sono le tendenze su Twitter. Partiamo dalla prima, hashtag Abruzzo. In Abruzzo infatti si vota per le elezioni regionali domenica 10 marzo. I candidati sono due, il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra e l'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico per il campo progressista. Marsilio, fedelissimo di Giorgia Meloni, nel 2019 ottenne il 48% dei consensi diventando il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. Nonostante le sue origini abruzzese, da più parti, come riportato sul sito del Sole 24 Ore, viene criticato per essere un romano in trasferta in Abruzzo per scelta del partito. D'Amico è alla guida del cosiddetto Patto per l'Abruzzo, campo larghissimo che va dal Partito Democratico ad Azione e Fine 5 Stelle. Abruzzese per origine e scelta, come recita la biografia sul suo sito web, è stato rettore dell'Università di Teramo e presidente della TUA, la società di trasporto pubblico regionale. Se Salvini si è detto assolutamente ottimista sulla vittoria del centrodestra, il centrosinistra spera in un effetto domino dopo la vittoria di Todde in Sardegna. That was on my mind, oh. When it's said and when it's done, yeah, I will never let you know. I'm ashamed of what I've done, yeah, when I look at you in your eyes.
Oh, e tra gli hashtag in tendenza c'è anche Di Cesare per le sue parole di elogio della brigadista Barbara Balzerani, deceduta il 4 marzo, rischia un provvedimento la professoressa universitaria Donatella Di Cesare. Non si placa dunque la bufera sul tweet, poi cancellato, della docente di filosofia teorica, che recitava: la tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia addio alla compagna Luna. Le parole della prof sono state giudicate dal ministro dell'università Anna Maria Bernini pericolose e inconciliabili con la responsabilità dell'insegnamento. L'Università La Sapienza ha avviato un iter nei confronti di Di Cesare. La dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di Ateneo, informa l'Ateneo Romano, sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell'Università La Sapienza. Ha avviato una procedura di cui è stato informato il ministro Bernini.
Tendenza l'attrice romana Cristiana Capodonni, in quanto in Margherita delle Stelle di Giulio Base, in onda su Rai 1 martedì sera, ha interpretato con passione la grande astrofisica Margherita Hack, un vero modello di emancipazione, una donna curiosa e autentica, innamorata della scienza. Un ritratto tra pubblico e privato, con Cesare Bocci nel ruolo del padre, ostile fin da subito al partito fascista. Liberamente ispirato al libro Nove vite come i gatti di Margherita Hack e Federico Taddia, la sceneggiatura di Monica Zappelli è un coming of age che ha per protagonista l'attrice romana Cristiana Capodonni e racconta volutamente gli anni meno noti dell'astrofisica, partendo da infanzia e adolescenza caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare a Margherita la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società, primi fra tutti quelli dell'ideologia fascista.
E tra le tendenze, come può non mancare, anzi non come può mancare o come può non esserci,
semplifichiamo, sicuramente
il mitico Trump, con il suo successo storico, Donald Trump sbanca anche il Super Tuesday, conquistando nettamente 14 stati su 15 e restando l'unico candidato repubblicano per la Casa Bianca. La sua rivale Nikki Haley, dopo aver strappato a sorpresa il suo secondo successo nel Liberal Vermont, si arrende alla matematica e getta la spugna ritirandosi dalla corsa. Anche Joe Biden fa il pieno di delegati pur con l'imbarazzante sconfitta alle isole Samoa, che come nel 2022 con Michael Bloomberg hanno premiato un altro outsider, lo sconosciuto finanziere Jason Palmer. Il super martedì della politica americana decreta così la fine della corsa alla Casa Bianca e la riedizione di un duello che la maggioranza degli americani non gradisce, e non solo per l'età dei contendenti.
sempre in ambito Stati Uniti, perché sicuramente fra le artiste star cantanti americane più amate nell'ultimo decennio c'è sicuramente lei, Katy Perry, che torna in tendenza su X sia per il look sfoggiato al Billboard Women in Music, ma sia per la foto scattata con la cantante italiana Annalisa, che l'ha anche ringraziata su Instagram per le sue parole, dicendo grazie di Katy Perry per le parole che mi hai dedicato. Questa immagine che è diventata virale. Bellissime e bravissime anche.
Assolutamente. E poi una piccola finestra nello sport. Hashtag Roma Brighton. Tra le sfide più attese degli ottavi di finale di Europa League c'è sicuramente proprio la partita Roma Brighton. Perché? Perché ci sarà l'incrocio tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. La squadra giallorossa è arrivata agli ottavi di finale di Europa League dopo aver eliminato il Feyenoord negli spareggi, mentre il Brighton si era già guadagnato l'accesso chiudendo in testa il girone B davanti al Marsiglia, Ajax e AEK Catene.
Allora, c'è alcune curiosità sulla partita di questa sera che, ricordiamolo, anzi anticipiamolo, si giocherà alle 18.45 all'Olimpico di Roma. Allora, è la prima sfida tra la Roma, squadra italiana, e il Brighton nelle competizioni europee. E, altra curiosità, la Roma non ha vinto nessuna delle ultime 14 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee. Il suo ultimo successo fuori casa, in terra inglese ovviamente, contro queste squadre risale all'1-0 contro il Liverpool in Coppa UEFA nel febbraio 2001, secondo questa statistica che poi adesso andremo un po' a verificare, perché
non ne hai memoria.
Allora, io ho un ricordo diverso su una partita, però non voglio dare ovviamente informazioni sbagliate, quindi farò un attimo un controllino su una partita contro il Manchester, sì, no, contro il Chelsea, scusami.
Se dici Roma e Manchester me ne ricordo una sola, però.
No, Chelsea-Roma di qualche anno fa con un gol di Dzeko. Devo verificare. Comunque, la Roma intanto scenderà in campo all'Olimpico alle 18.45, ma in contemporanea, sempre per parlare ovviamente di Europa League, si giocherà anche Sparta-Praga e Liverpool. Liverpool, una delle squadre sicuramente, insieme al Bayer Leverkusen, candidate alla vittoria dell'Europa League, anche se il Milan, a proposito, la squadra rossonera, ha già detto che punta all'Europa League.
Sì, sì, ma sì, nel senso, sì, a qualificarsi il prossimo anno?
No, io credo, no, proprio alla vittoria della competizione in corso, perché infatti ricordiamo anche che alle 21 scenderà in campo il Milan, in casa affronterà lo Slavia Praga, che è la squadra che la Roma ha invece incrociato nei gironi.
Vedi, la mia fede bianconera, che quest'anno mi porta a non seguire le coppe,
disinteressato,
mi impone un disinteresse che è un po', diciamo, una specie di risposta alla depre senza coppe.
Ah,
e quindi io ascolto le
problema.
Sì, faccio finta. Coppe? Quali coppe?
Non esistono.
Quindi resto sempre un po' indietro. Però la Roma la seguo con piacere, devo dire, ahimè, da quando il mio amichetto Paolo è con voi. Quindi praticamente, tra l'altro, i miei algoritmi dei social ormai, secondo me, credono che io abbia cambiato fede.
Perché ti propongono, cioè,
mi propongono
Paolo Dybala.
Mi propongono Dybala su tutte le pagine della Roma e va bene, io lo seguo. Sono fan del calciatore, oltre, e sono fan di una società e fan di un calciatore.
Beh, mi sembra giusto, tra l'altro non sei l'unico, perché effettivamente seguendo le pagine social del giocatore Paolo Dybala capita anche a me spesso di vedere tanti commenti da juventini,
sì,
che continuano comunque a seguire il calciatore, che è stato sicuramente un buon punto di riferimento, molto amato anche a livello caratteriale, a differenza di Lukaku con l'Inter, in cui c'è stata una separazione dolorosa,
assolutamente. Paolo Dybala è, a parte che 7 stagioni in una squadra, in un momento del calcio come quello odierno, è veramente difficile trovare un giocatore che abbia quel tipo di attaccamento alla maglia. Poi l'addio è stato un addio molto sofferto da tutti, tranne che da uno, presidente della società, praticamente.
Che è quello che poi
c'ha anche ragione da questo punto di vista. In più lui è rimasto in buoni rapporti un po' con tutti i giocatori, quindi, come dicevi tu, non è difficile trovare commenti di tifosi juventini su post di Fede Giallorossa, così come non è difficile trovare commenti proprio di Paolo Dybala su magari post di ex compagni o post, insomma, di Fede Bianconera.
No, poi secondo me ci sono dei calciatori che hanno questa capacità, che nel calcio moderno forse oserei dire anche straordinaria, di comunque mantenere dei buoni rapporti con le ex squadre. Mi viene in mente un caso, quello di Luca Toni. Luca Toni è un giocatore che ha giocato, ha militato, no? In tante squadre calcistiche, però se tu parli con i vari tifosi delle varie squadre difficilmente trovi qualcuno diciamo con un parere negativo nei confronti del calciatore, perché a volte bisogna anche sapersi lasciare, come si suol dire.
Assolutamente, assolutamente. Ecco, citi Luca Toni, citando quel periodo calcistico, no? Che è un po' quello in cui siamo cresciuti noi. Anzi, forse escluderei solamente l'ultimo. Tendenzialmente possiamo dire che prima c'erano tempi più dilatati, quindi anche la permanenza dei giocatori nelle società era tendenzialmente più lunga, e quindi magari c'era anche più tempo per creare quel tipo di legame rispetto a un calcio odierno, che invece è un calcio di contratti strappati all'ultimo minuto, di giocatori che scappano all'ultimo secondo, Lukaku soprattutto, no?
Assolutamente, è un po' il calcio figlio del mondo dei social, secondo me.
Calcio capitalista.
Sì, è anche, esatto, molto veloce, in cui magari il legame, no? Anche affettivo, che poi è quello che a noi tifosi piace, no? Che ci fa appassionare, a volte viene un po' meno. Prima di concludere, l'avevamo promesso a inizio puntata, torniamo un attimo sulla copertina dell'Espresso di oggi, che sta facendo discutere sempre sui social, perché è appunto ritratta Chiara Ferragni, la nota influencer, dipinta a modalità di pagliaccio, oltre all'espressione del clown, che mi ha colpito un altro particolare, che non so se alcuni ne stanno parlando, che Chiara Ferragni è ripresa con giacca, cravatta, camicia, con un taglio di tailleur che sembra un taglio maschile, come a voler un po' maschilizzare, tra virgolette, la figura. Io almeno a primo impatto ci vedo questo.
Posso dirti a primo impatto cosa ho visto io?
Sì.
Ho visto un'allusione al il nemico di Batman, Joker.
Anche perché effettivamente,
anche perché il titolo
vivo...
è il lato oscuro, quindi sì, ho pensato proprio che fosse il capito, il lato cattivo di Chiara Ferragni, alludendo al Joker, che come sappiamo si presenta con trucco in faccia e abito in giacca.
Beh, interessante questa lettura.
Sì, è proprio da nerd, l'ho visto subito così.
Beh, ma probabilmente anche l'intenzione che volevano dare nella scelta della copertina. L'altra cosa ovviamente sulla quale ci soffermiamo prima dei saluti finali è il titolo, Ferragni S.P.A., il lato oscuro, come appunto ricordato, esatto, di Chiara. L'inchiesta è ovviamente il cappello, e come sottotitolo troviamo una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati, dipendenti pagati poco. L'influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa. Vedremo ovviamente Chiara Ferragni come risponderà. Il tempo però
è finito.
Non ci resta che intanto ringraziare te, Emanuele Floris Flo.
Ringrazio te, Francesca Barbato.
E ringraziamo tutti gli ascoltatori di ZaiTime. L'appuntamento è come sempre con ZaiTime domani dalle 15 alle 16. Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Ciao!
Ciao! Sopra quel tavolo. Ora credimi se non ho più la paura di dirti che la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi. Non era niente, lo giuro, ma come si può chiamare futuro? Dimmi cosa c'è. Le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride che scalerò.